Buonasera a tutti, bentrovati. Come dicevo prima Vittorio, essendo che la fine della parasha è di nuovo tutte cose tecniche, che non c'è tante spiegazioni da affrontare, stavo pensando di skippare tutta la fine della parasha e andare a Tetzaveh, no? Però prima di c'è un qualcosa di interessante che volevo leggere sempre di Terumah ancora, che dice così. Quando parla a un certo punto dell'altare, realizzerai, vabbè, chi ha il testo può guardare la pagina 435, no? Capitolo 27, e dice: realizzerai di legno di acacia l'altare, ok? Le misure erano 5 cubiti di lunghezza e 5 cubiti di larghezza. L'altare sarà, cioè, appunto, quadrato e di 3 cubiti di altezza. Adesso, la copertina dice così il commento numero uno, l'altare, oh, questo è interessante, il tabernacolo aveva due altari, ok? Quello descritto in questo passaggio che abbiamo appena letto si trovava nel cortile del Mishkan, vuol dire fuori. L'altro invece, che ne parleremo più avanti, era invece situato all'interno. Perciò gli altari erano due, uno all'esterno e uno all'interno. Il primo, noto semplicemente come l'altare, come Mizbeach, aveva tre nomi, altri tre nomi. Uno era Mizbeach Ha'Ola, l'altare del Ola. Ola era un nome di un sacrificio. Perché si chiamava così? Poiché su di esso, su questo altare, venivano arse le parti del sacrificio. Allora, questo sacrificio qua, che era all'esterno, venivano bruciati gli animali, vuol dire i sacrifici animali. Invece quello che all'interno erano i sacrifici, gli altri tipi di sacrifici, tipo gli incensi e così via. Perciò questo Mizbeach, questo altare, aveva tre nominativi, tre nomi. Uno era l'altare dell'Olà, perché appunto si bruciavano, sacrificavano i pezzi del olavo del sacrificio, vuol dire olocausto. Poi Mizbeach HaNechoshet, Nechoshet vuol dire altare di rame, perché questo era fatto di rame, essendo appunto rivestito di rame. Poi il terzo nome che aveva, Mizbeach HaChitzon, ovvero altare esterno, in quanto si trovava all'esterno del tabernacolo. Un'offerta era valida solo se la parte essenziale del rituale a essa relativa veniva effettuata sull'altare. Quando la persona portava la sua offerta, l'animale, quello che era, se questa non veniva bruciata sull'altare, l'offerta non era completa. Perciò la valenza dell'offerta della persona che portava il sacrificio era dipendente dal fatto che veniva bruciata o meno sull'altare. Se non veniva bruciata sull'altare, non aveva valenza. Un'offerta era valida, appunto, solo se la parte essenziale del rituale a essa relativa veniva effettuata sull'altare. Ok? Poi dice che era 5 per 5 e poi diceva che era 3 cubiti di altezza, no? Tre cubiti di altezza, vi è una discussione talmudica riguardo all'interpretazione di questa altezza. Adesso vi faccio vedere l'altare come era. Si vede? Perciò qui venivano bruciati i sacrifici animali. Allora, la discussione era su i tre cubiti di altezza. Secondo Rabbi Yehuda, Le dimensioni totali dell'altare, no? Come è scritto nella frase, 5 per 5 per 3, larghezza, lunghezza e altezza. Il 3 era l'altezza, come appunto abbiamo appena letto. Invece Rabbi Yose deduce invece, esegeticamente, che l'altezza totale dell'altare non era 3, come è scritto, ma era 10. Perché? Poiché a suo parere questi 3 cubiti del versetto che abbiamo appena letto si riferiscono all'altezza dell'altare, però a partire dalla cima del cornicione, menzionato nel verso, più avanti nel verso 5. Perciò, praticamente, secondo quest'ultima, se guardiamo qui la foto, è il cornicione, la parte alta, perciò tutto insieme, dall'alto fino al basso, era 10 cubiti. Perciò quando la Torah scrive 3 di altezza, non prende in considerazione il cornicione. Ok, questa era la cosa che mi interessava, con cui mi interessava finire la Parashah di Terumah, che era il Mizbeach, dove appunto, sì, che per sapere che erano due altari e non uno, questo era di rame che era messo fuori e su questo si facevano i sacrifici animali. Adesso noi sappiamo che l'altare, la Chassidut racconta che l'altare rappresenta il corpo umano, il cuore. Noi abbiamo diversi attrezzature, diversi componenti nell'altare. Abbiamo la menorah, il candelabro, il tavolo, dove c'erano i pani, l'altare e così via, no? L'altare rappresenta il cuore. C'è scritto che sull'altare esh tamid tukad al mizbeach lo tichve. Doveva esserci sempre l'altare. Che cos'era? Era lì dove si appoggiava, in questo caso, un sacrificio animali, e veniva il fuoco di Hashem che consumava l'animale, un fuoco dall'alto, un miracoloso, che consumava l'animale in simbolo che il sacrificio era stato accettato. Okay? Ma comunque la Torah dice che nell'altare in sé, sotto, doveva esserci sempre un fuoco acceso, Esh Tamid, un fuoco eterno, perpetuo, alla Mizbeach, tukad al Mizbeach lo tichve. Cosa vuol dire questo? Che oggi abbiamo detto che l'altare è il nostro cuore. Il nostro cuore ci deve essere sempre una fiammella accesa. Anche se una persona a volte sbanda, una persona magari non è attenta a determinate regole della Torah o quant'altro, dice, ok, non siamo perfetti, però il tuo cuore deve essere sempre ardente, ardere di fuoco, di passione per Hashem. E questo è quello che ti terrà comunque collegato, ancorato a Dio. Perché la freddezza, l'apatia, l'incredulità, tutte queste cose qua che sono varie componenti che vengono dal freddo, quando una persona appunto è apatica, è fredda, non crede, non ha fede, allora pian piano si spegne, si affievolisce, si spegne e poi il suo contatto con Dio diventa sempre più nullo. Invece la Torah ti dice fai attenzione. Fai in modo che nel tuo altare, nel tuo cuore, ci sia sempre una fiammella di base, minimo, su cui poi poter accendere, su cui poi questo fuoco potrà diventare più grande, ma se non c'è la base, allora diventa tutto un po' più difficile. Ok? Allora qui facciamo terminare, diciamo, in anticipo la parasha di Terumah e andiamo alla parasha di Tetzaveh. Chi ha il testo può andare a pagina 448. Domande intanto su questo che abbiamo finito? Ok. Parashat Tetzaveh racconta così. E tu, noi sappiamo che si riferisce a Mosè qua, no? Però non lo chiama Mosè, dice e tu. Poi vedremo il commento. E tu, sottinteso Mosè, comanda ai figli di Israele di recarti, vuol dire che loro portino a te dell'olio d'oliva puro, pressato, per che cosa? Per l'illuminazione, per accendere un lume perpetuo. Ok, parleremo anche, qua parla della menorah, su cui c'era un lume, di nuovo un lume perpetuo anche qui. Perciò, oltre che sull'altare, anche sulla menorah c'era, anche oggi infatti nelle sinagoghe, in tutto il mondo c'è questa, di solito una luce elettrica, per motivi tecnici, c'è sempre una luce che non è collegata all'interruttore, che rimane sempre accesa, che anche quando si spegne di sera la luce e si va via, rimane sempre una lucina accesa, ok? Questa da dove è? Da questa frase qui, nel tempio ci deve essere sempre una luce accesa. Adesso, perciò, Dio dice a Mosè di comandare agli ebrei, di portare a lui, a Mosè, olio di oliva puro, e dice pressato, perché pressato? Vedremo fra poco perché pressato, che serviva per l'illuminazione del lume perpetuo. Qua sono tante domande. Perché il nome di Mosè? Perché Mosè viene chiamato tu e non Mosè? E perché l'olio viene portato a Mosè, se in realtà chi faceva questo lavoro del candelabro? Mica Mosè, Aronne o il sacerdote. Non lo faceva Mosè. Alla domanda che il Rebbe chiede in Umma Amar, perché la Torah dice e porteranno a te, quando in realtà la funzione era del sacerdote e non di Mosè. Ok, passo 20, vediamo il commento. E tu comanda. Finora Mosè doveva soltanto trasmettere le istruzioni concernenti la costruzione delle diverse parti del tabernacolo a coloro che avrebbero eseguito i lavori, senza però prendervi parte personalmente. Mosè era da tramite, quello che Dio diceva, lui riportava a quelli che erano responsabili, ma lui personalmente non faceva parte del team dei costruttori, diciamo così. Nei primi tre precetti di questa nuova parasha, tuttavia, quando con le parole "e tu" viene detto a Mosè che avrebbe dovuto prendere parte attiva nell'esecuzione dei seguenti compiti. Perciò, ripeto, finora Mosè dava i comandamenti, dava le direttive, ma lui non prendeva parte della parte attiva, ok? Qui invece, in questa parasha, anche Mosè gli viene richiesto di far parte in modo attivo. In che cosa? Nell'esecuzione dei seguenti compiti. 1. La preparazione dell'olio. 2. La designazione dei Kohanim, dei sacerdoti. 3. Doveva essere parte nella selezione di artigiani dotati di particolare talento, addetti al confezionamento degli indumenti e della costruzione del tabernacolo. Lui doveva scegliere dei artigiani che erano capaci, che avevano persone di talento, perciò lui doveva scegliere persone di talento per tutte le varie cose, gli indumenti, le costruzioni, tutto quello che era fatto all'interno del tabernacolo. Perciò queste tre cose in particolari anche Mosè doveva lui far parte. Adesso, l'espressione "e tu", come comincia Veata, tu, prima sta a te, cosa vuol dire? Prima sta a te osservare le mitzvot. Solo in seguito sei autorizzato a imporle agli altri. Questo è un insegnamento molto oggi valido, quando molte volte diciamo a qualcuno: ma devi fare questo e fare quell'altro. Se tu stesso non lo fai, non puoi pretendere da un'altra persona che fa. Magari stai dicendo una cosa giustissima, eh? Stai portando un passo della Torah, una halakha, una legge, quello che sia, e lo vuoi dire a qualcuno. Sì, ma se tu stesso non lo stai facendo, non puoi pretendere che qualcun altro lo faccia se tu non. Perciò tu in primis devi vivere, mantenere, fare, osservare questa determinata mitzvah, e poi potrai dire agli altri. Anche perché in realtà il modo più, i maestri ci insegnano, il modo più profondo, più forte, diretto di insegnare qualcuno a fare qualcosa è addirittura neanche dicendo, ma l'esempio vivo. Perciò se tu non sei un esempio vivo, non puoi richiedere agli altri. E questo è beata te se tu dovrai chiedere. Si noti che Tezaveh, che non è la nostra parasha, è l'unica parasha in cui non compare il nome di Mosè. Da quando Mosè è nato, da quando appare Mosè nella Torah, ovviamente, e fino all'ultima parte, fino all'ultima riga della Torah, il nome di Mosè è sempre presente, ok? Al di fuori di questa parasha. Il nome di Mosè non viene detto neanche una volta. I commentatori, che tra l'altro questa parasha viene letta sempre nella settimana del 7 di Adar, che è la data di quando Mosè spira, muore. Perciò non c'è Mosè, non c'è il suo nome. Questo non spira. Però qua il commento dice così: si noti che Tezaveh è l'unica parasha in cui non compare il nome di Mosè. I commentatori spiegano che in seguito al peccato del vitello d'oro, Mosè aveva detto addio, perché a un certo punto Dio dice a Mosè, li uccido tutti dopo che hanno fatto il peccato di vitello d'oro. No? Mosè era su Sinai a prendere le tavole della legge, scende, vede l'idolatria, eccetera. Allora Dio dice, sai cosa? Li ucciderò tutti e farò di te una nuova nazione. Mosè lì cosa risponde? Dice, se non li perdoni, Dio, se tu non perdoni loro, cancellami dal tuo libro. Vuol dire, se cancelli loro, cancella anche me. Guardate la grandezza di Mosè. Dio perdonò gli ebrei, ma poiché le parole di un tzaddik, anche quelle espresse a condizioni, perciò non è tu cancella i miei, se uccidi loro, cancella anche me. Perciò qui, essendo che non li ha uccisi, perciò non doveva cancellare il nome di Mosè. Invece, ma le parole espresse da un tzaddik, anche quelle a condizione come qui, hanno sempre un effetto. Il nome di Mosè fu comunque omesso da una parasha. Perciò, visto che Mosè ha detto cancella il mio nome, l'ha detto. Allora Dio ha detto ok, cancello il tuo nome, ma da una parasha soltanto. Il Rebbe spiega che Mosè era disposto a rinunciare al proprio legame con ciò che aveva di più prezioso, cioè la Torah, pur di garantire il perdono al suo popolo. Lui dice: se non li perdoni, cancella il mio nome. Che Mosè, potete immaginare la Torah senza Mosè? Manca il cuore, manca il personaggio principale. Lui dice: se vuoi uccidere loro, uccidi anche me, nel senso cancella anche me della Torah, che non rimanga mai un ricordo di me. Perciò, pur di garantire il perdono al suo popolo, attenzione, questo popolo di Mosè l'avevano fatto impazzire tutti i 40 anni, eh? Cioè, Mosè sta difendendo un popolo che gli ha dato filo da torcere, che si lamentavano, che si ribellavano, che andavano contro Mosè, contro Aaron. Ogni istante era motivo di ribellione. I 40 anni del deserto erano proprio terribili. Eppure Mosè, nonostante loro tutto quello che aveva fatto, era lì pronto a sacrificare se stesso per questo popolo, nonostante tutto quello che gli avevano combinato, pur di garantire perdono al suo popolo, anche se, a ben vedere, esso non lo meritava. In realtà gli ebrei non meritavano il perdono perché erano veramente, si comportavano in modo sbagliato. Eppure lui era lì per loro. Fu questa cieca e totale devozione di Mosè, amore cieco, no? Si dice, il suo amore al di sopra di qualunque altra cosa a indurre Hashem a perdonare il popolo ebraico. Questo è un pensiero del Rebbe in un suo discorso. Perciò, quando Dio vede che Mosè doveva essere il primo se vogliamo, a dire, hai ragione Dio, falli fuori, facciamo un popolo nuovo, un popolo più... Era il primo che avrebbe dovuto accettare, invece Mosè non ha accettato. Perciò quando Dio vede questo sentimento di perdono da parte di Mosè e che lui si sacrifica per loro, allora anche a Dio gli è venuto il desiderio di perdonarli. Ripetiamo, fu questa cieca e totale devozione di Mosè, il suo amore al di sopra di qualunque altra cosa, a indurre Hashem a perdonare il popolo ebraico. Dio vede il comportamento di Mosè, in un certo senso Dio anche viene influenzato, viene invogliato a perdonare. Cosa ci insegna qua? Cosa vediamo da questo? Che quando creiamo una certa atmosfera, mettiamo in casa, per esempio, no? In casa, in ufficio, dove ci troviamo? L'atmosfera che noi creiamo è l'atmosfera che noi respiriamo e i membri della famiglia respirano. Qua Mosè ha creato un'atmosfera di perdono. Dio voleva ucciderli, non voleva perdonarli. Perciò il comportamento di Mosè ha invogliato Dio a perdonare. Vedete il punto? Non so se mi spiego. Perciò è stato un umano, è stato Mosè a invogliare Dio con il suo perdono a far sì che anche Dio perdoni. Mi viene in mente una storia, vera, mi sembra in Olanda o comunque nei paesi freddi dell'Europa, una storia di qualche centinaio di anni fa. Che c'era questa famiglia che era un po' povera. Il papà era anziano e l'unico della famiglia che lavorava era il figlio giovane. Lui andava la mattina fuori per lavorare, per portare pane in casa. All'epoca c'era povertà e tutto quanto. Erano così poveri che avevano un cappotto. Allora il figlio dice al papà: tu stai a casa, io vado fuori a lavorare. Dammi il cappotto a me, perché fuori fa veramente in Europa in inverno. E papà dice: ma tu sei giovane, io sono vecchio, sono in casa, il cappotto spetta a me. Perciò ognuno voleva il cappotto per se stesso. Cosa facciamo? Andiamo dal rabbino a chiedere a lui chi ha ragione. Vanno dal rabbino e espongono il problema. Il rabbino dice: datemi 24 ore di tempo per pensare. Tornano a casa e il padre dice: sai cosa, al figlio, no? Sai cosa? In verità tu vai fuori, fa freddo, il cappotto spetta a te. Io sono in casa, mi posso in qualche modo organizzare, metto una coperta, accendo un fuoco, ma è giusto che tu lo abbia. E il figlio dice: no, papà. Io penso il contrario, penso che il cappotto spetti proprio a te invece, perché tu comunque sei anziano, sei più debole e stai fermo e quando stai fermo hai più freddo, io mi muovo. A questo punto il diverbio si ribalta. Adesso litigano perché ognuno vuole dare all'altro il cappotto. Prima litigavano per chi lo voleva. Adesso tornano dal rabbino, il quale dice: ma un attimo, io gli ho detto 24 ore. Ore, datemi tempo, sto ancora. Ma no, 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 no. Adesso la disputa è diversa. Io voglio dare a lui e lui vuole dare a me. A quel punto il rabbino dice: sapete cosa? Io ho un cappotto in più. Vi impresto il mio cappotto. Così ognuno di voi avrà il suo cappotto. Cos'è la domanda spontanea? Dicono: ma scusi, rabbino, ma lei ieri questo cappotto non ce l'aveva? Perché non ce l'ha già proposto ieri? E lui dice: quando siete venuti a casa mia e ognuno voleva il suo cappotto, egoisticamente, mi avete, mi avete trasmesso egoismo. Anch'io voglio il mio cappotto. Ma quando voi siete venuti, che ognuno voleva dare all'altro, perciò con spirito di altruismo, avete tramandato, così avete dato a me spirito di altruismo, cioè eccovi il cappotto. Non è una barzelletta, è una storia vera, ma è verissima perché nel modo come tu ti non imponi, come tu ti metti con il prossimo, quante volte l'ho visto io, quando incontri una persona, magari questa persona non ti sta proprio simpaticissima, però lo approcci con un sorriso, lo approcci in un modo non antipatico come ti senti dentro, ma lui anche ti fa un sorriso. Perciò magari non vi piacete a vicenda, però tu sorridi a lui, lui ti sorride indietro, è tutto un altro modo. Perché? Perché tu hai cominciato con un sorriso. Ma è così. Nel modo come tu partecipi, come tu ti poni con le persone, la parola giusta, è lo specchio, no? La faccia che fai allo specchio è la faccia che ricevi indietro. Perciò è come quando diciamo, quando tu fumi in casa, non sei stato tu che sta fumando, anche gli altri membri della casa che non fumano soffrono del fumo passivo. E possiamo andare avanti a fare gli esempi. Perciò l'atmosfera che noi creiamo, nel bene o nel male, influenza chi ci sta attorno. Perciò Mosè qua ha creato un'atmosfera di perdono e addirittura anche Dio ha voluto perdonare i ribelli, gli ebrei. Finiamo il commento, siamo proprio verso la fine. D'altro canto, in questa parasha, qui dice il nome di Mosè, ma non è il nome, ma la presenza di Mosè è di fatto presente più che in ogni altra parasha. Questa parasha qui, in realtà, anche se Mosè non viene nominato con Mosè, ma è presentissimo più che nelle altre parashot. Perché? Perché, fate attenzione, il nome è infatti soltanto il mezzo impiegato da altri per identificare la persona. Quando io dico il nome, io non sto dicendo la tua essenza. Il nome è qualcosa di esterno. Non sei tu. Il nome serve a noi per chiamarti. Serve a noi per capire di chi stiamo parlando. Una persona di per sé non ha bisogno di un nome, lui mica si chiama da solo, il nome è per gli altri. Perciò il nome è un qualcosa di esteriore alla persona. Perciò anche se qui Mosè non viene nominato, non è un big deal, non è una grande cosa, perché il nome in realtà non è l'essenza di Mosè. Ok? Perciò il nome è infatti soltanto il mezzo impiegato da altri per identificare la persona. Rivolgendosi a Mosè, quando Dio si rivolge a Mosè con le parole "e tu" e non Mosè, allora Hashem si riferisce a che cosa? All'essenza di Mosè. Tu, quando noi diciamo Baruch atah, benedetto tu, poi diciamo Hashem Elokeinu, Dio, ma atah è la tua essenza, la tua parte più profonda. Il nome non è la tua profondità, non è, ripeto, è un label, un'etichetta, un qualcosa esteriore. L'etichetta non è che fa il vino buono, è il vino che è. Perciò tu, quando dico tu, sto dicendo il vero tu è tu, e non è il tuo nome. È chiaro quello che sto dicendo? Ok. Perciò, rivolgendosi a Mosè, quando Dio dice Mosè, ma non con il suo nome, ma dicendo tu, Hashem si riferisce all'essenza stessa di Mosè, che è ancora più elevato del suo nome. Perciò qui dove noi non menzioniamo il nome di Mosè, in realtà Dio sta chiamando l'essenza di Mosè. Non ce l'ho qui, ma a memoria, il Rebbe ha parlato di questo, ha fatto un discorso profondo, ma amaro su questo, spiegando che l'idea, la figura del Mosè, perché dovevano portare a lui? Prima abbiamo chiesto, no? Perché l'olio d'oliva veniva portato a Mosè, se in realtà questo lavoro specifico lo faceva Aronne? o comunque in futuro il sacerdote e non Mosè. Mosè non ha mai acceso il candelabro in vita sua. Allora perché devono dare l'olio a lui? Perché Mosè? Perché proprio Mosè? Allora il Rebbe spiega, questa è la figura del Mosè. Qui si parla di Mosè, ma in generale noi sappiamo che il tzaddik della generazione, cioè il Mosè, ogni generazione ha la Kabbalah dice, lo Zohar dice, Itpashtuta de Moshe bechol dara vedara, e in aramaica che vuol dire Itpashtut, l'emanazione, susseguirsi, la continuazione di Mosè in ogni generazione, bechol dara vedara, vuol dire Mosè era nella sua generazione, prima di lui c'era Abramo, Isacco, Giacobbe. Come mai Dio ha creato che in ogni generazione ci deve essere un tzaddik? Addirittura Noè, che non era neanche ebreo. Ogni generazione, se vedete, c'è cioè Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, i figli di Giacobbe, e poi Mosè, Aaron, e poi Davide, re Davide, e così via. C'è sempre in ogni generazione un umano che però è un tzaddik, è un pio, è un saggio. Perché Dio ha messo in ogni generazione un tzaddik? Perché il tzaddik è colui che è il trade union tra il popolo e Dio. Perché il tzaddik? Mosè, in questione. Mosè era umano, era carne e ossa, mangiava, beveva, dormiva. Però lui era umano soltanto perché Dio gli aveva dato un corpo, ma l'essenza di Mosè era divino. L'essenza di Mosè era tutt'uno con Dio. È per quello che Dio parlava con lui come un umano parla con un altro umano. Perciò Mosè, da una parte era umano, carne e ossa come tutto il popolo, d'altra parte era divino. Allora lui riusciva a connettere il popolo con Hashem. Era lui che riusciva veramente a parlare, per modo di dire, entrambe le lingue, diciamo così, no? Che lui capiva il popolo e capiva Dio e poteva unirli, perché lui era tutte e due. Allora Dio ha fatto così, Noè, eccetera, eccetera. E anche oggi, nelle generazioni ultime, ogni generazione c'è un tzaddik, che lui, il suo compito che cos'è? Di portarti un gradino più in alto, di educarti, di ispirarti, per farti conoscere Dio, per connetterti con Dio, poi ognuno al suo livello. Cioè, quando qua dice Veattate, perché portavano l'olio a Mosè e non a Aronne? Perché tutto passa tramite Mosè. Anche se Mosè poi a sua volta prendeva quest'olio e lo dava a chi di dovere, ma lui doveva riceverlo e poi lui lo doveva dare, perché tutto quello che la Emunah, la fede, la connessione con Hashem è grazie al Tzaddik. E ovviamente ogni generazione ha il tzaddik di quella generazione. Per questo che qua l'olio portava, questo è uno degli esempi, perché veniva dato a Mosè e non direttamente al sacerdote. Perciò quando una persona ha, come quella storia che abbiamo raccontato l'altra volta, no? 2 settimane fa, di colui che aveva sognato, la nonna che gli diceva, quando hai problemi vai dal Rebbe, non siamo a ripetere la storia. Ma quando una persona ha mancanza di emozione e di fede, si deve connettere, ovviamente deve pregare, studiare, connettersi con la Torah, ma connettendosi con il tzaddik, il suo tzaddik della sua generazione, allora lui viene ispirato a ritornare a riconnettersi con Hashem. Perché Hashem ha voluto che ci fosse un tzaddik che ci aiuta ad arrivare a lui. Detto ciò, andiamo avanti, la colonna accanto. Sempre nel commento, comanda, attezza ve comanda, come spiega il Talmud, il termine tezza ve comanda viene impiegato ogni volta che si sottolinea che un precetto diventa effettivo immediatamente e per tutte le generazioni future. Perciò Tetzavè vuol dire da ora in poi. In particolare quando si tratta di sacrificare valori materiali a scopi spirituali, il beneficio dei quali non risulta palese nell'immediato. Questo è il concetto di tezzavè, che vuol dire comandare. Veikru Elecha, dovranno portare a te, Mosè, devono recarti, come dici, di recarti, nel deserto. Questo comandamento è stato dato nel deserto, nel Mishkan ancora, nel tabernacolo quello ancora portatile. Allora, da dove avevano l'olio di oliva nel deserto? Non c'erano olivi nel deserto? Allora, qua dice così. Il Talmud spiega che il termine Tetzaveh comanda, no, perdon, più avanti, di recarti nel deserto, l'olio per il candelabro non poteva essere ricavato nella maniera prescritta della Torah. La Torah scrive: prendi l'olivo e spremilo. Poiché non vi erano olivi nel deserto, di conseguenza bisognava impiegare dell'olio prodotto in Egitto, che Mosè avrebbe prima esaminato per accertarne la debita purezza. Interessante questo, nel deserto non c'era olio, allora loro avevano olio dall'Egitto e Mosè doveva vedere la sua purezza. Adesso vediamo cosa vuol dire che vedere la sua purezza. Il testo ebraico impiega il futuro del verbo prendere, veikhu, ikhu vuol dire prenderanno. Come mai dice, se parla che adesso fanno, perché dice prenderanno in futuro? Esso indica che l'olio avrebbe dovuto essere portato costantemente, poiché il comandamento di accendere la menorah sarebbe rimasto valido per sempre e non era quindi limitato alla cerimonia inaugurale del tabernacolo. Che non si pensi che quando si faceva la cerimonia della prima volta, la prima accensione, allora si accendeva, no. Il verbo in futuro vuol dire perpetuo, continueranno ad accendere. Perciò, shemen zaitzach, olio d'oliva puro, il Midrash Shemot Rabbah paragona l'olio al popolo ebraico. Questo è un famoso Midrash. Così come l'olio non si mescola con gli altri liquidi, sappiamo, non mettiamo olio e acqua, anche se lo mischiamo, dopo qualche istante si separano, l'olio va a galla e l'acqua rimane, si separano in modo naturale. Questo cosa vuol dire? Che gli ebrei non si devono assimilare con gli altri popoli. È vero, noi siamo in diaspora, viviamo fuori da Israele, sparsi nel mondo, è vero, possiamo avere gli altri popoli come miglior amico, come socio, come compagno di tennis, quello che volete. Ma, dice, un ebreo non deve mai mescolarsi, vuol dire, come si dice la parola, itbolel, assimilarsi, mai assimilarsi con le nazioni dove noi viviamo. Perché sappiamo benissimo che dalla troppa amicizia all'assimilazione il passo è brevissimo. Perciò dice, ok, è permesso tutto, uscire, fare, lavorare insieme quello che vuoi, ma attenzione a non farti influenzare dal punto che poi ti assimili, come a Hanukkah, no? La troppa amicizia tra gli ebrei e i greci cosa ha creato? Che gli ebrei cominciassero a interessarsi della cultura pagana, della cultura dei greci, più ancora del proprio ebraismo, e ha cominciato a studiare la loro cultura, a fare, fino a che hanno lasciato l'ebraismo totalmente e erano diventati e si erano ellenizzati. Perciò l'olio e l'acqua non si mischiano. Attenzione a rimanere, a non mescolarti, nel senso non assimilarti. Anche gli ebrei, okay, quando eseguono la volontà di Hashem, rimangono al di sopra. Così come l'oliva produce, ah, poi dice un altro esempio, così come l'oliva produce l'olio, quando viene pressata. Bisogna spremere, pressare l'oliva perché venga l'olio. Allora, anche gli ebrei danno il meglio di sé quando vengono spremuti. L'olio è la parte migliore dell'oliva. E da dove viene? Dalla spremitura. Perciò anche l'ebreo, quando lo spremi, viene fuori la parte migliore. E questo forse è il motivo perché Hashem spreme così tanto il popolo ebraico, perché spera che venga fuori il nostro meglio. Scintille di Chassidut, questo giù in basso, un lume, come dicevamo prima, di accendere un lume perpetuo, Ner Tamid, bisogna mantenere costantemente acceso nel proprio cuore il lume della Torah e far sì che arda sempre, anche nei periodi di maggior decadenza spirituale e di oscurità dell'esilio. Questo proprio per oggi, direi proprio. In questi momenti dove tutto il mondo è impazzito e così via, proprio in questi momenti di difficoltà, in questi momenti di buio, che la Torah dice devi avere un Ner Tamid, il tuo fuoco deve essere perpetuo nonostante l'oscurità dell'esilio. E questo era. Ah, siamo ancora proprio al primo passo. Domande, aggiunte? Qualcuno mi dice l'ora, per favore?
Però
19:20.
19:19.
19:20? Ah, abbiamo ancora 10 minuti, ok. Perciò questo era, adesso dobbiamo fare il 21. No, un attimo. Questo era il 20. Ah no, abbiamo ancora dei commenti. Prima del 21. Allora, giriamo pagina, pagina 449, commento, il primo commento a sinistra. Questo olio deve essere puro, pressato. Cosa vuol dire? Questa è una cosa interessantissima. Soltanto l'olio per l'illuminazione avrebbe dovuto essere ottenuto da pressatura e non da macinazione. Cosa è la differenza? In quanto avrebbe dovuto essere assolutamente puro. Cosa vuol dire puro? Privo di sedimenti di oliva. Allora, vabbè, leggo poi spiego. Queste scorie non avrebbero potuto essere filtrate in un secondo tempo, poiché l'olio avrebbe dovuto essere assolutamente puro a priori. Adesso, con la pressatura delicata di ciascuna oliva, che avrebbe provocato la fuoriuscita di un'unica goccia, questo era quello che si intendeva olio puro. Perciò, se si frullava, se si macinava, non andava bene. È vero che era olio, ma tutti i frammenti e le scorie non potevano essere filtrate, perciò doveva essere olio puro a priori. E come si faceva quello? Se tu macini, se tu lo frulli, ovviamente l'olio è mischiato e non puoi filtrarlo. Allora, per fare l'olio per il candelabro, si intendeva che si prendeva oliva per oliva, la si spremeva e quella goccia era olio puro. Perciò non veniva né filtrato né lavorato né niente. Veniva schiacciato uno a uno, quel poco di olio, quella goccia di olio che usciva, questo era olio puro. Queste scorie, ripeto, non avrebbero potuto essere filtrate in un secondo tempo, perché l'olio avrebbe dovuto essere assolutamente puro a priori, con la pressatura delicata di ciascuna oliva che avrebbe provocato la fuoriuscita di un'unica goccia. L'olio ricavato dalla frantumazione delle olive sarebbe stato invece adatto per le offerte farinacee. Allora, ok, prendevi ogni oliva, la schiacciavi e usciva una goccia. E il resto cosa ti facevi? Il restante delle olive, lì sì che poteva venire frantumato, frullato, chiamiamolo come vogliamo, lì sì. Per gli altri lavori andava bene che veniva filtrato. Perciò qua dice, l'olio ricavato dalla frantumazione delle olive sarebbe stato invece adatto per le offerte farinacee, altre offerte che qua richiama appunto farinacee, lì che quando veniva usato l'olio, lì andava bene l'olio filtrato, ma invece per il candelabro doveva essere olio non filtrato. Ok? Avnenezer di Sokhochev insegna che le offerte farinacee avevano lo scopo di espiare i peccati degli esseri umani che non sono privi di scorie spirituali. Allora, cercate di seguire. Lui diceva così, è una cosa molto interessante che dice. Dice, le offerte farinacee, che l'olio anche non super puro andava bene, anche se veniva filtrato andava bene, a cosa rappresenta? A portare espiazione a chi? Ai peccati di quegli umani, quelle persone che anche loro hanno delle scorie. Così come tu hai delle scorie spirituali, anche l'olio ha delle scorie spirituali. Anche l'olio di queste offerte poteva venire poteva quindi contenere scorie. Invece l'olio del candelabro, della menorah, che simboleggia la luce della Torah, ossia la saggezza divina suprema, esso deve perciò essere totalmente puro, senza tracce di residui. Perciò i sacrifici farinacei che venivano a fare espiazione, lì puoi mettere l'olio non purissimo, perché anche tu hai delle scorie. Perciò una persona che chiede perdono vuol dire che ha delle scorie spirituali, allora per lui va bene anche il secondo, l'olio di secondo grado. Ma quando si parla della menorah, che è la luce del candelabro, che rappresenta la luce della Torah, eccetera, lì non può essere di secondo grado, deve essere la cosa più pura. L'oliva con il suo sapore amaro è simbolo delle forze del male. Come l'oliva, quando queste forze vengono pressate e tramutate in bene, producono olio. Perciò l'oliva è amara, però quando la schiacci, l'olio è qualcosa di buono, non è amaro. Cosa rappresenta? Così come l'oliva, che è amara, però viene fuori qualcosa di buono, anche le forze del male, quando vengono pressate e tramutate in bene, anche loro producono olio. Anche una cosa che è buia, prendi una persona negativa, prendi le forze del male e ti impadronisci di queste forze del male e le usi per fare del bene, perché c'è un'energia, c'è una forza, ma la usi per il bene anziché per il male. Cosa stai facendo? Stai trasformando qualcosa di amaro in qualcosa di dolce. La metafora della saggezza divina. Perciò qua il Toraor dice che così come dall'olio, dall'oliva che è amara viene fuori l'olio pregiato, anche da una persona negativa o da una situazione negativa si può e si deve tirare fuori qualcosa di positivo. L'Alter Rebbe, ovvero il Balatania, il scrittore del Tania, insegnava che se si desidera godere della luce della Torah nella sua pienezza, è necessario pressare la propria personalità, te stesso, sottomettere e annullare il proprio ego e cancellare l'orgoglio. Noi abbiamo, il nostro corpo è animale, che ci porta a ci spinge a fare cose animalesche. Allora il Balatania dice: Alt, vuoi arrivare a luce della Torah? Blocca l'animale che c'è in te, pressa il tuo animale, spremilo, ovvero sottometti i tuoi desideri, le tue passioni, annulla il tuo ego, cancella il tuo orgoglio, blocca il tuo animale. Questo ci riporta a ciò che recitiamo 3 volte al giorno nella preghiera, quando diciamo che la mia anima sia per tutti come la polvere, perciò umiltà, e quindi apri il mio cuore alla Torah. Quando io sono umile, allora ho più modalità, ho più modo di avere accesso di prendere la Torah e farla mia. Umiltà vuol dire che tu accetti, cioè, diventi tutt'uno con Dio. Allora, se tu sei, io, allora io con Dio non vanno insieme, o io o Dio. Allora, quando tu diventi nullo, togli il tuo io, il tuo ego, allora ti annulli a Dio, allora sì che puoi diventare tutt'uno con Dio, perché non c'è la tua, non c'è una barriera del tuo ego, sei tutt'uno con Hashem. Ok, fermiamoci pure qui. A voi. Qualcuno da chiedere, aggiungere?
Io, buonasera.
Buonasera a lei.
Mi viene in mente, non so se c'è qualche collegamento con la Kedat Yitzhak, che praticamente lì è stato Dio che ha detto sacrifica tuo figlio, eccetera, eccetera, poi dopo, e invece poi no. E quindi in realtà Dio ci ha salvato, e invece qua praticamente Mosè ci ha salvato, cioè c'è sempre qualcuno alla fine che ci toglie le castagne dal fuoco in qualche modo, non so se mi spiego, cioè siamo in qualche modo protetti sia da Dio, sia però anche dai nostri hachamim, insomma,
È
dai
quello che
nostri
non so se era già entrata, è quello che viene proprio all'inizio della parasha, che
Allora, forse non c'è
Mosè,
10 minuti, ho perso 10 minuti.
non lo so, abbiamo spiegato che in ogni generazione Dio ha messo un tzaddik, come tu dici, tu lo chiami Ham tzaddik, chiamiamolo come vogliamo, un umano che è un po' superiore agli altri umani spiritualmente parlando, che questo umano funge da unione, tra l'unione tra Hashem e il popolo.
E ci
Questo
protegge anche però.
fa parte delle mansioni del tzaddik. Il tzaddik prega per te, ti protegge materialmente, spiritualmente, specialmente ti accende l'anima, il cuore e così via. Perciò sì, quello che tu dici è giusto, perché Hashem ha voluto che ci sia sempre un umano che è un tzaddik, che sì, come Mosè, che tutta la vita ha protetto il popolo anche quando non meritavano la sua protezione e li ha fatti perdonare anche da Dio. Perciò quello che tu dici è giusto, sì.
Siamo raccomandati praticamente.
Di ferro.
Ok, grazie.
Va bene, Baruch Hashem. Buona
Grazie.
serata a tutti.
E
Ogni bene.
Eftova a tutti.
Antonio. E Reftov.